Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
È forte la parola del maestro oggi, che arriva dopo aver letto tutto il capitolo sesto, quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci nel periodo di agosto e nel finire di luglio. Una proposta, quella del maestro, che diventa sempre più stringente, che non lascia spazio a compromessi alcuno, fino ad arrivare, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, alla assoluta modalità di sequela. Non c'è possibilità di svendere la parola. Se volete andare via anche voi, andatevene. E Pietro risponderà: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. La gente lo aveva cercato perché moltiplicava i pani e i pesci. Boh, è un fatto che si ripete comunque. La gente segue il sacro perché ha bisogno di segni prodigiosi. Il più delle volte la ricerca di Dio è condizionata dalla paura degli eventi. E più delle volte è la paura che giudica e descrive la fede. E per Gesù invece è giustificato che gli uomini abbiano bisogno di volgersi a Dio per avere delle risposte che non immediatamente riescono a trovare nelle loro mani, nella loro mente, nel proprio cuore. Ma non può essere Dio soltanto la soluzione magica ai nostri problemi. La fede è un abbandonarsi ad una parola che diventa un progetto, che diventa una verità per chi la crede. Io non ti lascio solo, io sto con te. Io anche nei momenti di difficoltà, quando tu avverti la solitudine per le scelte che devi fare o che per la sofferenza che provi, io sono dalla tua parte. Questo è avere fede. Se anche tua madre si dimenticasse di te, io non mi dimentico di te, io sto con te. Anche alla fine, dirà Paolo, che l'ultima nemica che verrà ingoiata è la morte, e quella è la risposta ultima e definitiva, perché io, Dio, sono dalla tua parte. Sconfiggo anche quello che più ti opprime, e cioè il senso, la domanda di senso: non so dove andrò, non so che fine farò. Ma oggi, dopo questo avvenimento che chiarifica ancora di più, che rende evidente ancora di più il pensiero del maestro, c'è questa disputa che è bene in qualche maniera presentata dalle letture di oggi. La prima lettura ci racconta, ci porta all'antica legge, il Deuteronomio, dove con la legge Mosè rende visibile l'alleanza tra Dio e il suo popolo. Tu vuoi rispettare il patto con Dio, Dio si è mostrato, dice al popolo dell'alleanza, ti ha fatto vedere la terra promessa, ti ha fatto uscire dalla terra di prigionia del faraone. Bene, tu mi chiedi, dice il popolo a Mosè, cosa devo fare per essere grato all'iniziativa di Dio? Mosè dice: rispetta la legge. Ci siamo qui, no? Allora i comandamenti. Nell'Esodo ci sta il Decalogo, ci stanno i 10 comandamenti, nel Deuteronomio, nel libro che abbiamo letto oggi, c'è il rimando alla legge, l'osservanza della legge. Con l'andar del tempo però, la legge è diventata fine a se stessa. E Gesù è venuto nel mondo, in ragione di quello che abbiamo detto prima, dicendo che l'unica ragione per cui io credo è abbandonarmi nel progetto di Dio. La legge è un mezzo, non è un fine. Non è la legge che mi salva, è l'abbandono in Dio che mi salva. La legge è soltanto l'apparato esterno per dire che io ci credo, ma non è andare a messa la domenica che mi salva, è andare a messa la domenica che dice che credo. Non so se ho reso l'idea. E se io andassi, come dice Sant'Agostino, a messa la domenica per ridurre la mia fede alla messa alla domenica, è meglio che me ne stessa a casa. È un modo di esprimere la mia fede attraverso il culto, attraverso l'adesione alla parola, attraverso i gesti concreti di vita. È la fede che mi salva. È ovvio che è importante pregare, celebrare l'Eucaristia, è importante essere Chiesa che vive e prega, ma è importante, dice Gesù, avere il coraggio di trasformare la vita nel creduto e il creduto nei fatti concreti della vita. Ecco perché c'è questa disputa che arriva subito dopo la parola avvincente del Maestro tra i farisei e i suoi discepoli. Il popolo dell'alleanza rispetta la legge, si lava le mani, lavatura di stoviglie, la legge lo prevede, non è che fanno cose che non sanno, le fanno, e contestano i discepoli del Maestro che invece sembrano non osservarle. Gesù non è che rintuzza i farisei per l'osservanza della legge, non è che rintuzza loro perché fanno delle cose che sono previste nel libro, no, dice: voi fate questo, osservate dei precetti, ma non osservate la giustizia. Allora non sarebbe preferibile che osservaste meglio la giustizia piuttosto che ritirarvi nell'osservanza formale di tutti i comandamenti? C'è un passaggio che è importante, la citazione di Isaia: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. È un fatto che riguarda solo loro o riguarda pure noi? Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E se io vado a messa la domenica e rispetto formalmente la legge credente dal punto di vista liturgico, ma poi non celebro nella vita la carità, la giustizia, il rispetto degli altri, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E voi osservate formalmente, e noi per anni vi abbiamo chiesto durante la confessione se come peccato avevate rispettato la domenica. Abbiamo chiesto bene, ma forse vi dovevamo chiedere se aveste rispettato la carità, la misericordia, il perdono. Quante volte noi pensiamo che sia una sciocchezza rispetto a quello che è dovuto a Dio dare onore agli uomini piuttosto che toglierlo. Noi pensiamo che sia uno sport innocuo, per esempio nei nostri ambienti, fare pettegolezzo, tagliarci i panni addosso, fare salotto, come si dice, e tra una parola e l'altra togliere la stima alle persone. Però noi poi andiamo a messa e mettiamo tutto a posto. Quindi non è che poi sembra che sia un fatto normale, per esempio, perdonatemi, non è il nostro caso, no? Lo sport del tradimento. Però poi andiamo a messa e mettiamo tutto a posto. Che poi sia un fatto normale, per esempio, avere due etiche, quella pubblica e quella privata, e dimenticare invece fondamentalmente che chi sceglie la verità di Cristo è coerente nel pubblico e nel privato. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precette di uomini. Io credo che quando Gesù sta dicendo quello che sta dicendo oggi, non è che mette in dubbio il fatto che un uomo onesto osservi le leggi. Dice le leggi devono essere osservate, ma dice all'uomo di fede che supera la legge, che va oltre la legge, non la rende una dimensione solamente formale, anche se poi la forma è anche sostanza, ma rende possibile qualcosa che è di più di una forma. Noi molto spesso diciamo che c'è un tempo per il sacro e un tempo per il profano, e per sacro significa quel tempo che è dato al culto e quello che è dato alla vita. Con questo discorso che fa Gesù non esiste più la distinzione tra sacro e profano. L'uomo è stato reso casa di Dio e da quel momento tutto è sacro. La vita, l'orientamento, la storia, Anche le proprie cadute, i propri limiti sono sacri, perché fanno parte dell'uomo, a condizione però che entrano nella dimensione della verità e io, senza ignorarli, li riconosco come tali. Ecco, voi avete portato i vostri 25 anni di matrimonio qui e i vostri 50 anni. Bene, state in una comunità, avete fatto un percorso, ovviamente avete i vostri ricordi, le vostre storie, le vostre scelte, e come tanti fratelli e sorelle che stanno qui hanno le loro vicende, i loro matrimoni riusciti e i loro falliti. Ci sono storie che stanno qui, che di fronte a voi giocano la loro. Ora io mi chiedo, una vita insieme è fatta di forma, ovviamente senza la forma che è, a volte vi dicevo, sostanza dell'amore, finisce anche per impoverirsi il rapporto, ma se restasse soltanto forma e non avesse invece dentro di sé il calore della scelta, la passione della partecipazione, la complicità del quotidiano, la capacità di dirsi le cose buone e le cose non buone, sarebbe difficile arrivare a 25 anni e a 50 anni, benché i momenti esaltanti e le cadute. Ecco, non c'è momento della vita che non vada reso sacro. Allora, concludiamo, perché fa caldo più dentro che fuori oggi, perché vuol dire che sta cambiando tempo, speriamo. Speriamo, perché questo mese è stato duro. Chissà perché se l'è fatto tutto. Noi ci siamo fatti da ottobre a giugno tutta pioggia. Non c'è stato un giorno che non ha piovuto. Poi ha deciso che ce lo doveva dare tutto insieme, no? E quindi ce lo stiamo prendendo. Ma proprio perché non vogliamo stancarci, facciamo un impegno quest'anno. Prendiamo un impegno, io per prima. Vedete come le cose intorno a noi rischiano coerenze dal punto di vista della vita, intorno a noi quanta fragilità etica esiste, quanti compromessi. Proviamo, ognuno per il proprio, di creare le condizioni perché le proprie scelte siano sacre e i propri atteggiamenti oranti, ognuno nelle proprie condizioni, il lavoro, la famiglia, la società, l'amicizia. Com'è bello poter dire: sono andato domenica in chiesa e sono stato tutta la settimana con Dio. Sono andato domenica in chiesa, ma sono stato tutta la settimana con la parola del Signore. Com'è bello poter dire: mi sono alzato e coricato con la preghiera, ma ho pregato tutta la giornata. E forse più che di preghiere, dette parole a Dio, è necessario che la nostra vita si abbandoni a Lui per diventare perenne, straordinaria, continua. Lode al Signore.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.